1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Signore e signori, con Leonardo Manera, che è tornato insieme a noi.
Tutti i giorni, sempre presente qui in studio, è veramente una vita faticosa. Sì. Ho bisogno di mettermi qualche giorno in malattia.
Ogni tanto, come dice Rosa Longobardo, è arrivata, dice, ogni tanto lavora anche Manera. Anche,
in più arrivo dopo qualche giorno che mancavo, peraltro avendo sempre partecipato a trasmissione, e chi trovo in regia? Carlo Salvatore.
Ti viene voglia di andare subito?
Ma subito via, oltre a danno la beffa.
Molto bene.
La beffa di Carlo Salvatore, appena arrivo me lo trovo qui in regia.
C'è Carlo Salvatore, poi dietro di te, poi sul video potete vedere sulle app, ci sono anche la curva della borsa. Chiederei subito alla regia se si può cambiare, il Cardinal Nespoli è distratto, c'è uno sfondo qua che va cambiato. Va bene, siamo con voi, siamo anche in video, diciamolo, perché spesso la gente non se lo dimentica.
Sì, in video su dove? Sul sito di Radio 24?
Sul sito di Radio 24, sui nostri canali, sul canale YouTube, sui canali Facebook, insomma potete vedere anche il video.
Oppure se
potete
siete
vedere
a casa,
un video Manera oggi.
Se siete a casa e non avete la radio in casa, potete andare sul canale digitale terrestre dove non c'è il video, ho scoperto, ma c'è l'audio.
E allora che cosa?
Ma la senti come se avessi la radio.
Beh, ma la senti anche in radio.
Oppure puoi metterti lì a guardare lo schermo nero dal quale esce però la voce. Io farei così. Posso fare i complimenti a Carlo Salvatore perché oggi sento la mia voce che ha una qualità buona, diversa, migliore del solito. Bravo Carlo, hai fatto un corso con la scuola Radio Elettra? Ma Carlo si è diplomato con la scuola Radio Elettra di Torino.
800 24 00 24, il numero magico.
Con che votazione sei uscito dalla Radio Elettra?
Risponde Rosa oggi al centralino.
Rosa,
ma certo che ti è venuta
visto
in regia a dirti ogni tanto lavora.
Già giuro delle grandi occasioni. Che è successo? Come mai Rosa si è presentata al centralino?
Senti, puoi spostare un po' il faccione?
Avrà litigato
però,
con
devo
qualcuno.
Vedere la partita di tennis di Sonego nel frattempo.
Ma è inutile far questi Australian Open, tanto si sa già che vince.
Allora,
io darei il titolo direttamente
spostati
a lui.
Spostati un po' alla tua sinistra di 20 cm che sei anche più in palla con la telecamera, grazie. Io posso vedere la TV con Sonego che sta lottando, perde 2-7-1 ma sta lottando contro Shelton e tra poco poi ci sarà Sinner. Molto bene, possiamo partire.
Ma c'è ancora la scuola Radio Elettra? Verifichiamo. Che se Carlo Salvatore l'ha frequentata,
Lucchetti,
si è diplomato e riesce a lavorare, quindi è un'occasione per
Vabbè.
Tutti iscriversi a questa
salutiamo
scuola.
Sfida Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi e possiamo partire. Vai.
And as of today, TikTok is back.
TikTok is back.
A te piace l'imperialista, sì. Sommo.
No, mi piace Melania, la più elegante di tutte.
Ah, oggi articolesse dovunque sul cappello di Melania. 48 ore dopo, per Libero è un manifesto politico per tenere alla lontana chiunque.
È l'assoluta vincitrice di questa inaugurazione, insomma. No?
Anche a pranzo ha tenuto il cappello. Anche a pranzo.
Pensa se venisse nel quartiere Rottole.
Non verrà.
Dove abito io, il mio quartiere si chiama Rottole.
Non verrà.
Sarebbe la regina del quartiere Rottole.
Con quei capelli.
Sì.
Ma va che passa Melania, chissà oggi che il cappello che... Articoli su articoli sul look di Melania.
Hi Leonardo, is Melania speaking? I'm ready to help you with your armchair.
Ma non mi sembrava proprio Melania.
Io oggi comunque, per non sbagliare, vado al binario 8 della stazione di Lambrate.
Proprio oggi, ma scusa.
Ma scusa, il messaggio è arrivato adesso. Io vado oggi, l'aspetto tutto il giorno.
Allora, a proposito invece del marito di Melania, ormai va chiamato così, il marito di Melania. No, cosa ti puoi aspettare da un cattivone? cosa ti puoi aspettare? Argomento per me molto sensibile. Subito ripristina la pena di morte federale che il predecessore aveva sospeso con una moratoria. Subito, il cattivone, per i cattivoni. Tra l'altro c'è questa cosa molto singolare. Ha detto pena di morte automatica per chi uccide un poliziotto. Poi con la mano destra, con la mano sinistra, ha graziato tutti quelli del 6 gennaio di 4 anni fa, che hanno tra l'altro anche aggredito poliziotti, rischiando anche, poteva scapparci anche il morto, perché quella invece era una giornata di pace e di amore, dice il signor Trump.
Sì, ma poi
pace e amore.
Hai sentito quello che sostiene lui, cioè che lui avesse offerto l'invio di alcuni militari lì che siano stati invece bloccati da Nancy Pelosi, insomma, non
sì,
ricordo.
Va bene, ma certo, ma
quindi lui dice che è stata una cosa architettata ad arte.
Sì, architettata, cioè erano seguaci di Biden quelli lì, di Biden.
No, dice
non
che
di,
era
non
una
Trump.
Manifestazione pacifica sostanzialmente, ma siccome non è stata contenuta appositamente contenuta, allora poi poco alla volta sì, è diventato un po' più violento, ma niente di grave secondo Trump.
Pace e amore, pace, è stata una giornata di pace e amore. Ci sono poliziotti che sono stati aggrediti, ci sono stati gente che ha dovuto sparare anche, magari colpi in aria. Vabbè,
io sono contento che lo sciamano, ma lo sciamano è fuori?
Sì, sì, lo sciamano era già fuori e ha detto, ha risposto così, ha detto: prendo questa buona notizia e comincio ad armarmi. Ha risposto così: comincerò ad armarmi.
Vabbè, ma negli Stati Uniti è una cosa normale.
Sì, vabbè, però
benvenuto tra di noi, avranno detto tutti gli altri americani.
Vabbè. Signore e signori, oggi devo prendere un treno. Ho due treni. C'è il segno della croce. Spero che vada tutto bene, nel senso sui ritardi, eccetera. Allora, i treni. Il ministro Salvini è andato in Parlamento a relazionare. Tra l'altro ci sono immagini anche che vedrebbero alcune persone fuggire dai binari. Alcune persone
non erano persone che si erano stancate di aspettare sul treno.
No, fuggire
sì,
dai binari
anch'io, sì.
poco prima poi di guasti e disagi. E quindi questo porterebbe acqua al mulino dei sabotaggi. Comunque, Salvini.
Abbiamo un quadro di incendi dolosi, esplosioni, guasti, rotture e problemi elettrici. Episodi che si sono verificati con regolarità e che, guarda un po' la coincidenza, dopo le pubbliche denunce e gli esposti non si sono più verificati, tanto che la circolazione è tornata regolare con rarissime eccezioni, in gran parte dovute al maltempo.
Ah, vabbè, quindi regolare. Io oggi sono a posto, è tornata regolare dopo. Quindi ha detto Salvini, dopo le varie denunce, guarda caso, si sono spaventati, evidentemente non ci sono più. La Schlein risponde.
A Giorgia Meloni dico di smettere di nascondersi dietro di lei, perché la ricorderanno un giorno quando non sarà più premier come quella che quando c'era lei non c'era un treno che arrivasse in orario.
Vabbè, qui c'è della sottile ironia, giocando. Ah, tra l'altro devo dire, in tutto con le critiche, non so cosa ne pensi tu Leonardo, le critiche che sono state fatte, Elon Musk, il gesto equivoco che lui ha detto...
Tu dici di no, per me era volutamente equivoco,
ma se io su Twitter sono stato massacrato da gente perché ho detto, ma insomma questo saluto... che secondo il suo braccio destro stroppa in Italia era dovuto all'autismo, non è dovuto al... però
sì,
è ambiguo.
Insomma, non si può dire che Musk non sia una persona intelligente, incredo, no? Quindi avrà saputo e immaginato che facendo quel gesto, insomma, poteva dare seguito dalle polemiche.
Sì, lui dice dovete fare dei trucchi più seri per mettermi in imbarazzo. Comunque, devo
sì,
dire,
però
ieri...
di cosa aveva parlato anche Roma, eccetera, eccetera, insomma, no?
Sì, ma lì il gesto era vi do il mio cuore e protende il braccio destro. In ogni caso, è comparso ieri a Piazzale Loreto a Milano un fantoccio di Elon Musk a testa in giù. Ecco, io dico, non esageriamo e questa è una vergogna. Non, come dire, c'è sempre un limite a tutto, alle cose. Adesso mettere un fantoccio a testa in giù evocando Mussolini mi sembra veramente troppo. Non so cosa ne pensi tu.
Sai che mi ricordi?
Ma perché ieri passeggiavi attorno a Piazzale Loreto verso...
Ma ieri era Salò.
No. Sì, ma poi ti hanno visto verso le 15 che
Olieri.
Ti allontanavi.
Sai cosa ho provato a
Salò? Non questo... l'entopede allora, da piazzale Loreto.
Questo devo portarlo, l'ho dimenticato ieri a Salò, ma lo porterò. Sai cosa ho trovato? Ho trovato un libro del periodo fascista dove si spiega l'importanza del duce.
Un altro, prima, oltre a quello su Il perfetto suonatore.
Allora, questo libro del 1928 spiega perché il duce è importante, come bisogna comportarsi. È bellissimo da leggere adesso, perché c'è tutta la narrazione opposta a quella che poi è quello che è successo dopo. Vabbè. Quindi lo porterò e ne leggerò alcune pagine.
Già ieri Forchielli ha parlato in parole chiare. Adesso alle 9:19 minuti vogliamo parlare del primo tema, approfondendo con gli ascoltatori. Intanto chiamate all'800240024. Allora, mi ha molto colpito la conferenza stampa che c'è stato e il dossier che la diocesi di Bolzano-Bressanone ha deciso di rendere pubblica, quindi la potete anche leggere sul suo sito, sul sito della diocesi appunto di Bolzano-Bressanone. Sono 600 pagine di testimonianze che hanno portato alla scoperta di 67 casi di sacerdoti che sono stati coinvolti in passato in vicende di abusi sessuali. Allora, tutta questa vicenda nasce grazie a un'iniziativa di un telefono messo a disposizione in un servizio che è il servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il responsabile è il presbitero della diocesi di Bolzano-Bressanone, Gottfried Ugolini, che saluto con piacere. Buongiorno e benvenuto padre Ugolini, grazie di essere qui.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, quando nasce questa iniziativa e perché nasce? Perché si sente l'esigenza qualche anno fa, ci spieghi quando, di far nascere un telefono a disposizione dei cittadini?
Allora, nel 2010 c'è stata tutta l'esplosione, il tsunami di segnalazione di abusi in Germania. Ovviamente noi confinanti con l'area tedesca siamo sempre subito informati e visto l'importanza di essere presente come chiesa per le persone, donne e uomini che hanno subito degli abusi all'interno della chiesa, abbiamo subito pensato di creare uno sportello, un telefono, una mail per coloro che hanno subito degli abusi. Questo nel 2010 con il vescovo Colz di allora.
E cos'è successo? Cioè, ci può spiegare? Perché i giornali raccontano che quel telefono o quella mail sono stati, come dire, non dico presi d'assalto, però c'è stato un gran numero di segnalazioni.
Davvero, nel primo anno, avendo a disposizione anche una persona indipendente dalla gerarchia diocesana che ha gestito questo telefono, questa mail, già il primo anno si sono presentati più di 20 persone a raccontare le loro storie, sia per quanto riguarda gli abusi all'interno della chiesa, ma anche abusi all'esterno della chiesa. E di sorpresa abbiamo ricevuto anche delle telefonate, delle segnalazioni di altre diocesi d'Italia.
Sì, mentre invece allora, il telefono era solo per quelli della diocesi, sì, di Bolzano-Bressanone.
Di Bolzano-Bressanone. Ecco, allora abbiamo istituito un gruppo di esperti per accompagnare questa persona che ha ascoltato le storie, in modo tale che si possa prevedere dei passi di come procedere. Ecco, io penso che nei primi 8 anni, in maniera pionieristica, si hanno fatto i passi, mentre dopo dal 2018 in poi abbiamo standardizzato professionati questi passi sia di accesso che poi di accompagnamento.
No, ma infatti
persone.
Questa storia si può vedere, diciamo, secondo me, da due aspetti. Da un punto di vista, certo, di tutto quello che è emerso fa molto scandalo, si parla anche di molti casi anche di omertà in passato. Dall'altra parte però è stata la stessa diocesi a dire: dobbiamo fare chiarezza su noi stessi, no?
Giusto. Allora, abbiamo visto che persone che anche dopo 20, 30, 40 anni si sono presentati per raccontare le loro storie. Finalmente qualcuno ci ascolta, finalmente qualcuno ci prende sul serio, finalmente qualcuno ci crede e finalmente qualcuno che si muova, che si cambi qualcosa. Per cui ci siamo anche attivati per avviare programmi di prevenzione, in modo tale che si crea un clima, sensibilizzando la gente, un clima di fiducia, di permesso di parlare, di rompere questo tabù che si era creato.
Sì. Ci sono casi ovviamente che fa molto scalpore, uno su tutti è stato raccontato, cioè di un ragazzo che è stato abusato, poi si è tolto la vita, pare in conseguenza di questi traumi, e il sacerdote che lo aveva abusato ha preteso di fare il funerale. Ecco, ma lei da sacerdote, quando vedi una storia del genere, cosa pensa di tutto?
Ma è qualcosa di incredibile. Allora, ammetto che io questa storia l'ho solo sentita alla conferenza stampa degli avvocati. Mm-hmm. E mi lascia perplesso, perché come mi lasciano perplesso le storie dove le persone abusate alla fine hanno dovuto confessarsi dal padre che li ha abusato. Umanamente già inconcepibile, e cristianamente è scandaloso, è una perversione di quello che è il messaggio dell'amore, della misericordia, della giustizia del nostro buon Dio. Per cui assolutamente un no go. E proprio anche per queste storie abbiamo detto è importante, anche se abbiamo avviato già alcuni programmi di prevenzione, conoscere bene il passato, perché altrimenti rischiamo di lavorare anche nell'ambiente della prevenzione in maniera cosmetica, cioè non andando alle radici, perché dobbiamo sapere, conoscere bene il passato, gli influssi, le condizioni, gli aspetti che hanno influenzato, che hanno permesso, che hanno poi coperto, che hanno poi anche trascurato le persone vittime, soprattutto salvaguardando l'immagine della Chiesa e dei suoi collaboratori.
Perché per altrimenti
questo studio è una base necessaria
per cambiare.
Proprio per avviare un processo di trasformazione radicale, come poi lo chiede anche il nostro Papa Francesco, passare da una cultura di morte, passare a una cultura di vita.
Sì, perché altrimenti, visto dall'esterno, si ha la sensazione che per chi commette questi abusi, e sono stati tanti, insomma, perché ogni tanto ne vengono alla luce altri, anzi molti altri, c'è la sensazione che per chi li commette ci sia una sorta di impunità. Quindi subentro.
L'immagine del sacerdote sul piedistallo, irraggiungibile e inattaccabile, santo. No? E la Chiesa che difende questa immagine sia del sacerdote che della Chiesa stessa. Per cui il nostro vescovo Ivo è stato molto coraggioso. Ci è voluto un po' di tempo per arrivare a questa decisione, ma è stato molto coraggioso di dire: facciamo questo progetto, abbiamo bisogno di questo coraggio di guardare sia nel passato, nel presente e nel futuro, e affidare a una commissione indipendente, poi uno studio indipendente, di proprio sfogliare tutti gli atti personali, aprendo l'archivio, gli archivi diocesani, e lasciando a loro il loro di verificare se in queste cartelle personali c'erano delle segnalazioni, c'erano delle indicazioni al riguardo di abusi sessuali compiuti dal clero.
Sicuramente, sì, c'è stata una mossa coraggiosa, anche perché ha significato andare anche contro ai suoi predecessori, che in alcuni casi sono coinvolti, magari non certo in prima persona, ma sono coinvolti per avere coperto invece
mancanza di, ecco, di...
Sì.
Certo, questo siamo grati, questo siamo anche soddisfatti che Abbiamo adesso i risultati, ovviamente è solo la punta dell'iceberg, perché sì, sì, gli avvocati della Germania e quelli che abbiamo coinvolti della nostra provincia, no? Per coinvolgere e prendere atto dei aspetti locali specifici della nostra zona qui, bitrilingue e la storia e la cultura e l'aspetto sociale, eccetera. Loro hanno portato questo risultato che riguarda soltanto gli archivi diocesani, non comprende gli archivi degli istituti religiosi, perché non è competenza del vescovo di entrare in quegli archivi. Sì. Dovrebbero essere gli istituti, qui veramente un appello anche non solo alle diocesi, ma anche agli istituti religiosi, femminili, maschili, di veramente di avere il coraggio di guardare nelle proprie, nella propria storia, nei propri archivi, eccetera, per verificare quello che è successo, proprio per avviare quella conversione radicale che chiede Papa Francesco, per mettere la persona nella sua dignità, nella sua libertà, con la sua vita al centro e non andare contro.
Noi la ringraziamo molto, ripeto, Gottfried Ugolini è il responsabile diocesano del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Bolzano-Bressanone. Il rapporto è disponibile in chiaro per tutti sul sito della diocesi. La ringraziamo, insomma, allora andiamo adesso in pubblicità. Prima voglio dire una cosa, giustamente l'ascoltatrice mi fa notare che nell'assalto a Capitol Hill c'erano 5 vittime, tra queste anche un poliziotto. Si chiamava Brian Sicknick, è morto per le ferite riportate agli scontri del 6 gennaio di 4 anni fa a Capitol Hill. Anche per quello che l'ha ucciso la pena di morte automatica, Trump no. No, lì era una manifestazione di pace, di amore. Io non vorrei la pena di morte neanche per l'uccisione di quel soldato, sono sempre
contro
la pena di morte.
Guarda, io purtroppo non riesco a essere obiettivo con Trump perché...
Perché è Melania.
Certo. Non ce la faccio, io ci provo, ma quando
c'è l'amore... Dovresti avere anche del rancore nei confronti di Trump, perché lui sta con Melania.
Quindi
dovresti avere del rancore, maggiore rancore.
Sì, però so che Melania quantomeno lo ha amato forse, non lo so. Dici che lo ha amato forse all'inizio?
Sì, dai, all'inizio sì, ma magari anche adesso a modo suo, sai che l'amore si trasforma in qualche modo.
E diventa odio.
No, no. Addirittura. No, va bene.
Odio e indifferenza.
Dopo la pubblicità parleremo invece di un caso, a mio modo di vedere, abbastanza incredibile. Si dice sempre: blocchiamo i trafficanti di esseri umani. In Libia soprattutto, quelli che torturano i migranti.
Oggi abbiamo cominciato bene, prima abusi sessuali, adesso traffico di esseri umani.
E vabbè, insomma, avevamo arrestato e fermato in Italia un libico che è, su cui pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, era in Italia, pensa a vedere Juve-Milan, Juventus è venuto a vedere la partita di calcio, vabbè, passioni. È stato fermato e per un...
cavillo.
Una serie di pasticci che cercheremo di spiegare tra poco, è stato rilasciato e riaccompagnato in Libia con un aereo dell'aeronautica italiana. Prego, ci scusi. Ma vabbè, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Park.
Cioè, fatemi capire, Leonardo si vanta del fatto di non leggere mai un libro, l'unico libro che ha letto è quello sull'importanza del duce. Salò, il pastore tedesco.
Non solo.
Ma bene, come non legge mai un
non
libro?
Solo,
ma no, non è vero.
Ce lo leggerà in onda, ma io mi ribellerò a questa
per
cosa.
Parti a vedere come sono cambiati i tempi. Comunque sì, non è vero che non leggo mai un libro. Nel 97 uno l'ho letto.
Per gli amanti del tennis, purtroppo Lorenzo Sonego ha perso in 4-7 con Shelton al tie-break del quarto, ma ha fatto una partita gagliarda, splendida, ha lottato tantissimo, ma insomma Shelton ha vinto.
L'appello di Melania è un'arma di Goldrake, come l'alabarda spaziale, i pugni rodanti, è il cappello di Melania, quello ti tronca in due.
Io me la immagino in un film con Pippo Franco.
Ma perché con Pippo Franco?
Se fossi un regista, le proporrei di fare un film con Pippo Franco.
Beh, caro Manera, piuttosto che la Corte come regista, meglio Salvatore, perché la Corte mi ha dato della vecchia carriola, questo non lo posso dimenticare.
Brava signora, non lo dimentichi, che l'uomo è subdolo, non lo dimentichi.
Sapesse però cosa dice qui,
no,
caro
no,
Salvatore,
no.
In regia.
Dai, adesso dobbiamo cercare di spiegare che razza di intrigo abbiamo combinato ieri in Italia. Allora, la vicenda è questa. C'è un signore libico, si chiama Najim Osem al-Masri Abish. È direttore di un carcere in Libia. Su di lui pende una richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale, massimo organo di giustizia internazionale, e una segnalazione dell'Interpol, perché è accusato di crimini contro l'umanità, cioè nel suo carcere i migranti sarebbero stati usati anche in lavori forzati, detenuti in condizioni disumane. Era venuto in Italia, era in Italia a Torino, a vedere Juventus-Milan. Che già uno dice, ma scusa, ma non sai di avere una richiesta di un mandato d'arresto?
Beh, ma sapeva che in Italia gli stadi sono una zona franca.
Vabbè, è stato arrestato in albergo dalla Digos, ma
vedi che non l'hanno arrestato lo stadio, ma in albergo
è stato fermato, sì. Anzi, ma siccome la procedura per gli arresti richiesti dalla Corte Penale Internazionale sono una procedura complicata, con un'esclusiva del Ministro della Giustizia che deve dare un parere positivo, insomma, sta di fatto che ieri quest'uomo è stato scarcerato. È stato accompagnato in aeroporto a Caselle, messo su un aereo dell'aeronautica militare italiana e riconsegnato alla Libia.
Peccato che la Juventus giocava in Belgio, altrimenti prima si sarebbe fermato.
Magari tiene al Milan, non lo sappiamo. E ride. Nello Scavo è giornalista di Avvenire che di queste vicende ne sa molto bene, perché ha scritto tra l'altro Le mani sulla guardia costiera per Chiare Lettere, dove parla anche di questo signore. Nello Scavo, buongiorno Nello, eccoci qui.
Ciao, buongiorno a voi.
Ciao.
Eccomi qui.
Tra l'altro ti raggiungiamo credo a Gerusalemme, quindi anche in un'altra zona molto molto calda. Allora, Nello Scavo, chi è questo signore che per 24 ore avevamo detenuto e poi abbiamo rilasciato?
Ma lui è un personaggio di primissimo piano in Libia e anche nella storia libica. Controlla queste due carceri che si trovano a ridosso dell'area dell'aeroporto di Tripoli, Mitiga e Ainzara, ed è accusato per crimini commessi a partire dal 2011. L'inchiesta parte per crimini di guerra e poi prosegue anche per crimini contro i diritti umani. Nelle sue mani finiscono jihadisti, dissidenti politici, detenuti comuni libici, avvocati, cittadini, anche giornalisti, naturalmente tantissimi migranti. Le accuse sono anche per omicidio, torture, stupro e insomma quanto più di più orribile si possa immaginare. La cosa curiosa, per usare diciamo un termine così diplomatico, è che non è contestata il contenuto e la portata delle accuse formulate dalla Corte Penale Internazionale e non si parla neanche di irregolarità, di illiceità delle accuse, ma di irritualità, che capisco può avere la sua valenza. però è abbastanza originale che si trovi questo escamotage, cioè si parli di irritualità e quindi, come dire, c'è stato un problema di galateo giuridico tra la Corte Penale Internazionale e il Ministero della Giustizia italiano, ammesso che le cose stiano così perché attendiamo una risposta della Corte Penale Internazionale, e questo però è stato sufficiente a rimetterlo in libertà. Con un dettaglio che segnalano i quotidiani italiani, devo dire questa mattina hanno fatto tutti veramente un buon lavoro, e l'aereo della compagnia italiana che normalmente viene utilizzato dall'intelligence o dalle autorità italiane era già all'aeroporto di Torino nella mattinata di ieri. Sì. Ma è dell'aereo che ha prelevato poi il generale, lo ha portato a Tripoli in serata, ma la decisione del giudice è arrivata in serata, è come se tutto in qualche modo fosse stato già scritto,
anche perché
c'è stato solo un inghippo.
Sì, mi scusa, adesso ci dici l'inghippo, mi viene da dire intanto, facendo un passo indietro, ma questo signore non sapeva di avere un mandato di cattura internazionale della Corte Penale Internazionale?
In realtà no, ed è questo abbastanza probabile. Io so che su questo, insomma, si sono fatte anche delle congetture, però seguendo molto questi fatti devo dire che già a dicembre dello scorso anno il procuratore dell'AIA Karim Khan, davanti al Consiglio di Sicurezza ONU, aveva depositato il nuovo rapporto sulla Libia, che è sempre terribile perché vengono documentate tutte queste accuse, quindi non sono semplicemente riportate da persone che hanno sentito dire, ma da chi le ha subite, e ci sono gli ispettori anche della Corte Penale Internazionale, tra l'altro supportati dalle autorità italiane in Libia per svolgere queste investigazioni, quindi è tutto sufficientemente provato. Ma il procuratore aveva preannunciato che nel 2025 avrebbe chiesto degli altri mandati di cattura sotto segreto, proprio per evitare che queste persone venissero avvisate e potessero sfuggire. Dunque lui si è mosso pensando di agire con una certa tranquillità, sì, e impunità,
e invece...
tra l'altro è arrivato in Italia dalla Francia, pensando di raggiungere un paese, l'Italia, nel quale in passato ci sono stati altri trafficanti libici partecipato a incontri ufficiali.
Ti interrompo su questo: se è venuto dalla Francia potevano anche i francesi darlo alla Corte Penale Internazionale, fermarlo e consegnarlo alla Corte,
sì,
Penale Internazionale. La Francia
riconosce
la Corte.
È quello che abbiamo pensato. In realtà il mandato di cattura, la Corte funziona così: la Procura lo richiede a un tribunale, e un tribunale della Corte Penale Internazionale decide di convalidarlo, e a quel punto viene trasmesso all'Interpol e a tutti i paesi membri della Corte Penale Internazionale.
Quindi anche i francesi erano informati.
No, ma c'è guarda, è successo semplicemente una questione, diciamo, di calendario, e cioè il mandato è stato reso pubblico alle autorità internazionali il 18 gennaio. Lui era in Francia il 17 o fino al 16 o 17, è arrivato in Italia la sera prima della partita. Quindi il 17 non c'era nessuna segnalazione su di lui.
Okay,
naturalmente
okay.
Tutti sapevano a livello di intelligence chi fosse e che su di queste figure,
sì,
c'erano delle indagini.
Però la forma è sostanza,
chiaro.
La forma,
ma quindi,
esatto,
la richiesta di scarcerazione poi è arrivata dalla Corte Internazionale comunque?
No,
la Procura
Penale Internazionale ha chiesto la conferma dell'arresto e la traduzione immediata all'AIA. Ecco, il dettaglio che non è secondario e che non va sottovalutato è che alla Corte Penale Internazionale i processi non si possono svolgere se non sono presenti gli imputati. La Libia, c'è un caso che va avanti dal 2011, non si è mai riusciti ad arrestare nessuno. Se il generale libico fosse stato trasferito dall'Italia alla Corte Penale dell'AIA in Olanda, sarebbe potuto cominciare il processo sulla Libia, e questo avrebbe provocato un terremoto internazionale, non solo dal punto di vista giudiziario.
Sì, qui c'è anche il grande tema della... come dire, del riconoscimento della Corte Penale Internazionale, visto che tu sei a Gerusalemme, insomma, non è un mistero che anche gli esponenti autorevoli del governo italiano hanno detto: se venisse in Italia il premier israeliano Netanyahu, che ha un mandato d'arresto, noi non procederemmo all'arresto. Bisogna capire, insomma, a questo punto che riconoscimento si dà a questa Corte Penale Internazionale. Allora, tanto vale fare come gli Stati Uniti, che non la riconoscono. Se uno la riconosce, poi ne disattende gli ordini.
Sono d'accordo, perché il problema è che, come appunto nel caso di Netanyahu che tu citavi, ma anche altri, quello che è accaduto ieri di fatto ha delegittimato la Corte Penale Internazionale, l'ha delegittimata davanti anche all'opinione pubblica libica. Noi abbiamo ricevuto le immagini dello sbarco ieri sera in Libia del generale, tra l'altro circolano le foto con in bella vista la bandiera italiana dell'aereo che lo ha accompagnato e della festa con fuochi d'artificio organizzata dalla milizia di questo generale, che oggi è più forte di prima perché è riuscito a superare un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Quindi il suo peso dentro il sistema libico aumenterà. Qualcuno provocatoriamente ha detto che come minimo bisognerebbe cambiare nome all'atto fondativo della Corte Penale Internazionale, che si chiama Statuto di Roma.
È vero, è vero.
Beh, in effetti noi stessi l'abbiamo delegittimata, no? Visto che non abbiamo accolto la richiesta.
Sì, adesso non so se in questo caso ci sarà il solito rimpallo di responsabilità, è stata colpa loro, non è arrivato in tempo, è stato inopportuno il fermo, eccetera. Però le dichiarazioni anche preventive nel caso appunto del premier israeliano dimostrano che insomma non è che c'è tanta voglia di uniformarsi alle decisioni della Corte.
Se posso aggiungere un'annotazione, in tutta questa vicenda c'è un ulteriore dettaglio che suscita tante domande che andranno fatte a chi naturalmente di dovere, ed è quello che faremo noi, ci saranno anche interrogazioni parlamentari. Lui è stato rilasciato, quindi in teoria poteva tornare liberamente in Libia così come era arrivato in Italia, in perfetta autonomia. Non si capisce perché abbia ottenuto questa sorta di provvedimento di espulsione che dobbiamo leggere, che ne ha provocato l'immediato allontanamento dall'Italia. Alcuni giuristi ci hanno fatto notare che se fosse stato rimesso in libertà, la presunta irritualità segnalata dalla Corte d'Appello di Roma sarebbe stata superata nel giro di pochi minuti dalla Corte Penale Internazionale con un nuovo mandato.
Avrebbe potuto essere arrestato, e
in quel caso sarebbe dovuto essere arrestato di nuovo.
Comunque, volendo trarne un principio generale, si può dire forse che le istituzioni internazionali funzionano sempre meno, dall'ONU alla Corte Penale Internazionale. Insomma, pare che abbiano sempre meno rilevanza.
O forse devono essere maggiormente
supportate.
Dice che
la battaglia ai trafficanti di uomini andrebbe fatta ovunque, in cielo, appunto, in terra, per mare. Oggi dovrebbe spiegare perché ce ne siamo fatti scappare uno dei più importanti.
Sì, scappare quando era, diciamo, in custodia. Ecco.
Ma nel scappare sbagliato, lo abbiamo riconsegnato.
Sì, esatto, l'avevamo in realtà fermato. Io ringrazio Nello Scavo, ripeto, giornalista di Avvenire, potete leggerlo quotidianamente su Avvenire, potete leggere i suoi libri, i suoi reportage, grazie Nello Scavo. Qualcuno fa notare giustamente che anche il tuo amico Putin, su di lui, caro Leonardo, tuo amico di Leonardo.
Guarda, non rispondo a queste provocazioni stucchevoli.
Ecco, no, chiedo a sto punto se Putin...
Proprio sono provocazioni stucchevoli.
Sì, non che succederà mai, ma se Putin dovesse venire in Italia, non va arrestato. Perché Putin sì e altri no?
Comunque adesso che si metterà d'accordo con Trump, vedrai che lo riaccoglieremo anche in Italia.
Appunto, a Pratica di Mare magari. Rifacciamo incontro a Pratica di Mare. Dai, traffico.
Viva Putin!
No!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sunrise was still standing in my eyes. The blue before sunrise was still standing in my eyes.
Allora, devo leggere solo, scusate se entro così velocemente, ma c'è un messaggio fondamentale che è arrivato di un'ascoltatrice che evidentemente ha sbagliato indirizzo.
Sbagliato, secondo me magari pensava che fossimo le persone adatte per fare questo tipo di lavoro. Perché l'ascoltatore ha scritto: allora domani mi lavi i tappeti, vedi di limare ancora il cassetto così iniziamo qualche lavoro di fondo. Cioè, secondo me hanno capito qual è la nostra vera natura, sarebbe quella. E tra l'altro sono lavori importanti da fare in una casa.
Però tu hai iniziato con una grande curiosità qui. sì, questa trasmissione.
Sapere se Carlo Salvatore si è diplomato alla scuola Radio Elettra. Quindi telefoniamo poi alla scuola Radio Elettra.
Chiamiamo la scuola Radio Elettra. Scusa, siamo una radio, abbiamo diritto a essere informati.
Da Radio 24 a Radio Elettra.
Radio Carlo Salvatore è diplomato alla scuola Radio
Elettra. Sei in linea con scuola Radio Elettra.
Molto bene.
Ti preghiamo di
Leonardo,
rimanere in attesa.
Se rispondono,
al più presto,
mi raccomando.
Secondo me rispondono subito, vediamo.
Fai tu, perché vuol dire che non ci sono tante iscrizioni. Vediamo, speriamo che rispondano. Che bella sta musichetta Radio Elettra. Ecco.
Centro Studio, buongiorno.
Buongiorno, senta, qui è Radio 24. Le telefono perché noi abbiamo un fonico, si chiama Carlo Salvatore, che dice di essersi diplomato da voi, ma siccome ha dei deficit un po' dal punto di vista tecnico, non sembra molto preparato. Volevo sapere se voi effettivamente potete verificare se si è diplomato presso di voi. Si chiama Carlo Salvatore, oppure se ha esibito dei documenti falsi, finti. Salvatore, cognome, Carlo, il nome.
Allora, guardi, mi dia un secondo.
Sì, sì, prego, perché adesso lui va millantando diplomi che ha avuto in varie situazioni, ma siccome vediamo che proprio fatica a muoversi sul mixer e anche, insomma, ha proprio delle carenze dal punto di vista tecnico, delle lacune molto evidenti, volevamo sapere se tutte queste diplomi che lui millanta sono veri, se ha una qualche sorta di preparazione, oppure se sostanzialmente... così.
Allora, guardi, sì, se mi dà un secondo chiedo un attimo.
Sì, si chiama Salvatore, Carlo Salvatore, Salvatore il cognome, Carlo il nome. Vediamo, a meno che non si sia inventato anche nome e cognome, che potrebbe essere anche quello, perché da una persona così ci si può aspettare di tutto. Potrebbe anche essere magari che lui ha assunto il nome di una persona realmente diplomata, certo, alla scuola Radio Elettra, ma invece poi si chiama magari Giuseppe Rossi, non lo so, un altro nome. C'è da aspettarsi,
allora,
da tutto.
Guardi, sì, casomai le lascio un numero da chiamare, perché noi siamo l'orientamento, non gestiamo queste richieste, e così può verificare con i colleghi.
Va bene, grazie, se me lo dice rapidamente.
Allora, 075
sì.
851 51.
Va bene, grazie, buona giornata.
Certo, buona giornata, arrivederci.
Vabbè, tanto abbiamo un numero di telefono, vi prego di non utilizzarlo voi, cari ascoltatori, chiedendogli Carlo Salvatore.
Ah, questo è vero, non c'è più. A voi ascoltatori, fatelo,
no,
chiedete.
No.
Chiedete se Carlo Salvatore è un grosso millantatore, un po' rabuto.
Devo dire che sei stato molto aggressivo, non lasciavi molto tempo all'operatore di Radio Elettra di verificare, ti chiedeva dagli un secondo. Poi, insomma... sembrava quasi un interrogatorio molto...
No, per sapere se questo signore che è qui al mixer ha effettivamente qualche titolo per poter lavorare.
Bella l'idea della sostituzione di nome, potrebbe essere. Puoi esibire un documento, Carlo? Perché effettivamente noi ti abbiamo sempre chiamato Carlo Salvatore, ma non abbiamo mai verificato.
Adesso visto così non sembra un nome vero.
No, effettivamente.
Sembra un nome posticcio, finto.
Potevi mettere dei nomi... cognome un po' più
credibile.
Credibile, sì, effettivamente. Va bene, abbiamo nelle nostre turbo inchieste di Leonardo Manera, abbiamo fatto un pezzettino per avvicinarci alla verità. Adesso avremo un altro numero di telefono da verificare magari durante la trasmissione più avanti. Nel frattempo dobbiamo andare al giornale radio. Oh, tra poco scende in campo.
Vabbè, ma non c'è partita. È inutile anche vederla perché poi...
Ma
comunque,
cosa stai dicendo? Effettivamente i precedenti con De Minor sono 9 partite tra Sinner e De Minor, 9 vittorie di Sinner. De Minor ha vinto
un set. Io fossi in De Minor non mi presenterei,
ma non è
neanche.
Vero, ma giocano in Australia, il beniamino di casa.
Ho capito, ma hai perso 9 volte, rinuncia. Mia madre,
tua madre è la terza.
Mia madre a De Minor avrebbe rinuncia, guarda, ti hai già battuto tante volte, ti stanchi e basta.
Vabbè, dai, questo. Giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan. Get your sweets from the candy man. Get your truth from the shell. Just be good to yourself. 'Cause you know that I love you, girl. You're my way out of hell. But
my story to tell.
Non è vero che Manera non legge i libri, non legge i libri di Milan, questo sì.
Questo è ovvio, però li tiene nel cestino dei libri da leggere. Io già sono onorato così, non è nel cestino delle immondizie, è il cestino dei libri da leggere.
La Corte Penale Internazionale, sveglia, c'è la Realpolitik.
Sveglia, sveglia, sono tornati quelli di sveglia. Peggio di... ti dà più fastidio sveglia di rosicare? A me rosicare, a te sveglia.
No, molto più sveglia.
A me rosicare.
Sveglia è veramente fastidioso. Sveglia!
A me rosicare e ci vuole il Malox.
Per me Salvatore viene da quella frontiera là messicana, Stati Uniti, per me ha scavalcato lì.
Cacciarlo, cacciarlo subito. Allora, dopo il monologo di Manera e dopo il traffico, attenzione, preannuncio, faremo un tema che secondo me susciterà molte telefonate di ascoltatori. Due notizie legate al cibo. A, la Commissione Europea ha autorizzato la vendita della polvere di larve di tarma di farina nei paesi dell'Unione Europea. Che schifo, eh? Vabbè, comunque potrebbe arrivare la pasta di larve. Vabbè, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Uno, due, sono sempre di più le persone che con il nuovo codice della strada hanno il terrore di bere quando escono nei locali. Questo lo dicono tutti i ristoratori, cioè vendite di vino che sono dimezzate, ridotte tantissimo. E allora si avanzano, secondo alcuni, vini dealcolati. Vabbè. 800 24 0024, se volete chiamarci su questo.
Via le telefonate,
freschi come l'acqua.
Perché alle 10:15 parleremo sia di vino, diteci se bevete meno, Carlo, quando andate al ristorante, e poi la pasta, le
metti
larve,
insieme la via le telefonate e poi e ti mantieni giovane, così stimoliamo i nostri ascoltatori a telefonare.
Senti,
ti mantieni giovane quella della cucinotta,
sì, tu pensa a fare il tuo monologo. Vuoi che un giorno la chiamiamo, la cucinotta ti sistema.
L'ho conosciuta, sai, ho fatto una serata benefica dove c'era anche lei, ma non credo mi abbia nemmeno salutato.
È la cugina del mio testimone di nozze, quindi fai il bravo. Tu pensa al monologo, che Carlo Salvatore già ha i suoi problemi.
Ma riesce a far partire la base, oppure non essendosi veramente diplomato.
Vediamo, è riuscito.
Uno dei temi di cui più si parla in questi giorni è la riforma della scuola voluta dal ministro Valditara, secondo la quale, a quanto pare, potrà essere reintrodotto lo studio del latino anche nelle scuole medie e si tornerà a imparare le poesie a memoria. Ho sentito riguardo a tutta questa storia i pareri di molti adulti, ma di pochissimi ragazzi, che in teoria dovrebbero essere i più interessati. E tra tutti gli adulti che ne hanno parlato, mi sembra così a occhio che la stragrande maggioranza sia favorevole a questo tipo di riforme. Giusto, dicono gongolando gli adulti. Così finalmente gli studenti, quei debosciati, torneranno a studiare veramente, non come hanno fatto in tutti questi anni, vivendo nella bambagia. Giusto, dicono gongolando gli adulti. I ragazzi di oggi sono troppo ignoranti e ora che tornano, dicono che tornano, non che tornino, è ora che tornano a consumare le loro giornate sui libri. Cioè gli adulti, i miei coetanei, fanno la morale ai ragazzi rimpiangendo una golden age della scuola, quella del passato in cui noi adulti ci siamo o ci saremmo formati. Come se quelli che oggi sono adulti, cioè noi, come se gli adulti di oggi fossero tutti dei pozzi di cultura, che sanno esprimersi correttamente, che padroneggiano il latino come se fosse la lingua madre. Come se al bar tra uno spritz e l'altro, tra una bestemmia e l'altra, gli adulti di oggi recitassero le cantiche della Divina Commedia oppure citassero a memoria il De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro. Ma ci vediamo noi adulti, la maggior parte di noi, riusciamo mai a vederci dall'esterno? Spesso siamo di un'ignoranza colossale, azzecchiamo un congiuntivo con la stessa frequenza con la quale Luther Blissett, storico e sfortunato attaccante milanista, riusciva a centrare la porta avversaria. Ecco, mi sembra che queste critiche di noi adulti ai giovani studenti siano come quelle che potrebbe fare appunto Luther Blissett per dire a Lukaku. Lukaku non sarà forse il più forte centravanti del mondo, ma c'è, è sempre lì e spesso si fa trovare pronto. E mi parrebbe stonato se Luther Blissett dicesse che ai suoi tempi lui segnava molto di più. E invece no, noi vecchi, noi veci, stiamo qui a giudicare, a criticare, a dire che ai nostri tempi si studiava di più e si sapeva tutto. Ma quando? Ma come? Io sapevo pochissimo. Al liceo, durante un'interrogazione, avevo inserito tutte le opere di Leopardi nel ciclo della ginestra, facendo quasi svenire il professor Lozia di italiano e latino. Sempre col professor Lozia, al primo compito in classe di latino in terza liceo, presi un bel 3 e mi ci volle tutto l'anno per recuperare. E i miei compagni non erano da meno, quasi tutti erano delle bestie, che a tutto avrebbero voluto applicarsi tranne che allo studio. Si passava i pomeriggi al bar a giocare a biliardo, a fare commenti sulle ragazze. Adesso da adulti si fanno le stesse cose, solo che biliardi non ce ne sono più e il testosterone è in calo drammatico. Le erezioni mattutine sono più rare dei gol di Luther Blissett, perciò si denigrano i politici e i giovani che vivono nella bambagia. I ragazzi di oggi non saranno sicuramente più preparati di sempre, ma non sono né meglio né peggio di noi, sono giovani e allo studio di solito preferiscono altro. E studiare un po' di latino e di poesia a memoria non li farà diventare dei geni, li farà diventare esattamente come noi, che rimpiangiamo il passato e non ci ricordiamo più come si viveva tanti anni fa. Così come non ricordiamo più il latino, gli integrali di matematica e quasi tutte le poesie a memoria, tranne una, Mi illumino d'immenso.
Anche si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie, te l'ho già detta, sì. Perché anche quella soldati è
questi
corto.
Giovani.
Vabbè, ma è tipico dei veci, no? A criticare le generazioni giovani. Allora, quando uscite, andate al ristorante in un locale, bevete meno adesso perché avete paura dei controlli, poi quando vi mettete alla guida, invece della bottiglia prendete il bicchiere, il mezzo bicchiere, eccetera. Prendete il vino dealcolato.
Ma c'è già?
Sì, sì, ci sono.
Non... Io non li ho mai visti, per esempio, nelle liste.
Ma adesso con Alberto Grandi, il nostro mitico Alberto Grandi, scopriremo tutto. E poi arriva presto quella che è impropriamente chiamata farina, la polvere di larve gialle, il tenebrio molitor come commercializzazione.
Cioè è la polvere,
la polvere,
cos'è, una farina delle
di larva di un coleottero sinantropo. Cioè, magari, ne sai come prima,
ma
magari
sì,
è buono.
Ma anche lì, vabbè. Io non sono contrario in sé.
No, vabbè, anche perché se ti fanno la pasta o una torta con quella farina, se non te lo dicono, magari non te ne accorgi. Vabbè, dopo il traffico, state con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono arrivati tantissimi complimenti per il tuo monologo, ma anche una critica. Blissett segnava poco, ma a differenza di Lukaku affrontava difensori veri, capito? Ma dai, Luther Blissett da milanista.
Comunque, guarda che Blissett, quando poi è tornato in Inghilterra,
è tornato a segnare
un po' di più, sì.
Vedi.
Ha avuto un momento sfortunato qui quell'anno al Milan, quando c'era anche chi era? Wilkins?
Sì.
Wilkins, se non sbaglio. Gerrits.
Wilkins e Gerrits, ma certo, Wilkins, Razor, Rasoio Wilkins, come diceva il nostro amico Carlo Pellegatti. Va bene, dai, altri tempi. Allora, le tematiche legate al cibo, ho detto, sono due. Uno, vi chiedo se bevete meno dopo il codice della strada nuovo, se avete paura dei controlli, o se vi andate...
Perché guarda, anche io bevo meno, prima prendo un paio, due, tre bottiglie di vino, adesso mi fermo a una...
Perché devi fare il Veneto? È un po' razzista questa cosa, sono luoghi
ma
comuni.
Ma ho diminuito un po' di vino, una bottiglia e mezzo, non è che più delle tre, quattro bottiglie.
E poi partiamo allora dalla farina di larve, Alberto Grandi, il nostro amico Alberto Grandi, buongiorno!
Buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
Ricordiamo
parliamo di larve.
Esatto, presiede il corso di laurea in economia e management a Parma, docente di storia dell'alimentazione, autore di libri, anzi, se ne hai qualcuno in canna, sappi, caro Alberto, che ti tocca venire. Insomma, qua.
Sì, lo so, purtroppo abbiamo avuto per motivi personali uno slittamento, quindi dovrei aspettare un po' per avere il nuovo libro, che comunque uscirà presto.
Alberto sì. Grandi, lo dico, è per tutti, è quello che è il formaggio parmigiano vero, originale degli antenati, lo trovate in Wisconsin, la pizza come pizzeria l'hanno inventata gli americani.
Diciamo che è un provocatore, Alberto,
non è
una
un
persona
provocatore.
Da evitare a tutti i costi,
non
perché
è un provocatore.
Mette zizzania, se
no.
Lo invitate una cena fa litigare tutti.
Ha spiegato sempre benissimo le sue teorie scientifiche storiche. Allora, partiamo dalle larve. Tu le hai assaggiate questa polvere di larva gialla? Sì, no.
Io ho assaggiato degli snack fatti con questa polvere e devo dire, io non sono molto raffinato come palato e non ho notato differenze. Le mie figlie le hanno apprezzate più di quelle tradizionali.
Ma sapendo cosa stavano mangiando? O?
Sì, sapendolo. Sapendolo. Proprio è scritto poi in etichetta, quindi è difficile sbagliarsi.
Accidenti. Però a che punto siamo? Cioè, la Commissione europea ha detto ok, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare aveva già dato l'ok e quindi?
Siamo al punto che ogni volta che un'azienda brevetta o sogna o progetta di importare questi prodotti deve chiedere l'autorizzazione e se non ci sono motivi sanitari conclamati l'autorizzazione in tempi ragionevoli viene data. Quindi ormai la legge sui novel food è stata approvata, la direttiva europea, e quindi c'è un iter che viene seguito e che nei prossimi anni probabilmente porterà sempre più spesso ad avere questi prodotti sugli scaffali dei nostri supermercati.
Cos'è che sconvolge, a parte la questione politica, è anche una vicenda politica, lo sappiamo, le posizioni sono chiare, sono posizioni politiche, le conoscete, che dicono mai gli insetti, le carni sintetiche, al di là della politica, qual è la ratio di tutto questo?
Ma allora, la ratio di chi è a favore, come il sottoscritto, è quella di dire cerchiamo di produrre cibo con minor impatto possibile e da quello che sembra gli studi dicono che gli insetti consumano meno acqua, meno territorio, insomma, quindi c'è un impatto nella produzione di cibo inferiore da questo punto di vista, a parità di proteine, di nutritivi apportati. E dopodiché invece chi è contro considera tutto questo una minaccia alla nostra identità, ma come dico sempre non è che gli insetti non li mangiamo perché ci fanno schifo perché non li mangiamo, ne mangiamo anche di peggio. E quindi...
Sì, io parlo sempre, invece tolgo la politica e parlo proprio una questione di impressione, ecco, bisogna vincerla.
Faccio ancora un po' fatica. Di mangiare la carne di maiale, perché sei abituato, immagina mangiare il maiale, una cosa che in sé... Tu lo prendi senza aver vissuto in mezzo alla carne di maiale per tutta la vita, un po' ti fa impressione.
Ma il professor Grandi ci ha sempre spiegato che siamo anche figli della cultura millenaria. Cioè
assolutamente.
Ci hanno tramandato. Se ci avessero detto mille anni fa iniziamo a mangiare gli scorpioni, ora sarebbe normale mangiare
però
scorpioni.
Diceva il professor Grandi che noi siamo anche dei grandi utilizzatori di cose che provengono. Per esempio, siamo diventati i principali consumatori, credo a Milano sicuramente, di sushi. No, che inizialmente sembrava una cosa terribile.
L'Italia è il primo mercato del sushi in Europa. E fra l'altro siamo anche produttori di riso per sushi, ma questa è un'altra storia ancora. Però assolutamente siamo i primi in Europa. Cioè, noi che siamo così legati teoricamente alla nostra tradizione, poi di fronte a un cibo nuovo come il sushi, dopo una resistenza iniziale siamo diventati assolutamente appassionati. Oggi a Milano è molto più facile trovare sushi che una cotoletta.
Una cotoletta originale, è vero. Però ecco, allora va bene, poi ognuno rimanga della sua idea. Però c'è anche l'altro grande tema, caro Alberto Grandi. Intanto questi vini dealcolati, che secondo alcuni sono una risposta al così non ho rischi di bere troppo vino e poi mettermi alla guida. Cosa sono e perché sono chiamati così?
Cioè, questo
e sono ovviamente vini che appunto per processo produttivo, io non sono un chimico, quindi non so dire in che modo vengano privati della parte alcolica, però in teoria dovrebbero essere privi della parte alcolica, ma mantenere almeno in buona misura il gusto del vino, quello tradizionale, chiamiamolo così.
Sì, ho visto che non vuol dire zero alcol, ci sono delle 0,5%, vuol dire dealcolati, certo. Poi ci sono i semi dealcolati.
Un po' come la birra analcolica di qualche anno fa. Non credo che abbia avuto molto successo, però.
No, assolutamente no. Adesso vedo che sta tornando anche questa sugli scaffali dei supermercati, però non so dire che quota di mercato vada a coprire. Sì. Bisognerà probabilmente aspettare qualche anno probabilmente per capire se questo prodotto si stabilizza.
Sì, senti un po', guarda, Antonio dalla provincia di Chieti ci ha chiamato, mi hanno detto che è un produttore di vino, sì?
No. Sì. Pronto, prego, ragazzi, prego. Buongiorno, buona trasmissione. Premessa, vi ascolto da 20 anni, 8 ore al giorno, quindi siete miei amici. Mi fate compagnia anche oggi che sto nei miei vigneti di Montepulciano a fare la potatura. Vi faccio sentire le forbici.
Proprio così, capito? Bello, bello. Che dici dei vini dealcolati o del vino in generale?
Allora, il vino è il prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica degli zuccheri dell'uva, punto, questo è il vino. Fare vino dealcolato, che può essere una opportunità di mercato, e poi dico un'altra cosa, non siamo contrari come produttori, però non lo possiamo associare al mondo del vino, dobbiamo chiamarla bevanda, anche
bevanda.
Perché una bevanda di qualunque altro genere, una bevanda ottenuta dalla fermentazione delle uve, ma è una bevanda perché, non essendoci l'alcol, che è una componente fondamentale, sì, anche nel gusto, come diceva il professore, anche il gusto cambia, perché se togli l'alcol, togli quel calore che senti in bocca quando vai a degustare uno qualunque dei vini.
Però è interessante quello che ci dice Antonio, cioè almeno, che non so che ne pensi, caro Alberto, almeno non chiamiamolo vino, chiamiamolo in modo diverso.
Svino, con la S davanti.
Svino, no vino.
Mi dà una bottiglia di svino.
A vino, con l'alfa federativo.
Esatto.
È interessante questa cosa, fra l'altro questo stesso tema riguarda anche la carne coltivata, che appunto è prodotto, sì, non chiamiamola carne, però al di là di questo, quello che a me preme sottolineare dal punto di vista storico è che il vino in realtà è un prodotto che si è molto evoluto e che si continua ad evolvere, e quindi secondo me è difficile dire cosa è vino e cosa cosa non lo è. È vero che la fermentazione alcolica è un elemento imprescindibile, però è anche vero che appunto se andiamo a confrontare i vini di 50 anni fa erano sostanzialmente differenti rispetto a quelli che consumiamo oggi.
Si sta per ficcare in un altro guaio il professor Grandi, dopo la pizza e il parmigiano. Cosa ci vuoi dire? Che il vino di oggi vai fino in fondo.
Che il vino di oggi è diverso e anche qualitativamente migliore. In mezzo, fra l'altro, ricordo che c'è stato lo scandalo del metanolo che riguarda noi italiani e che ha rivoluzionato il settore in meglio, ovviamente, però stiamo parlando di 39 anni fa, dell'86, quindi 39 anni fa, e in 39 anni abbiamo cambiato completamente un settore, e secondo me è difficile dire cosa sarà il vino tra 39 anni, e probabilmente è possibile che i gusti dei consumatori spingeranno verso un prodotto diverso, forse più alcolico o anche forse in alternativa meno alcolico. Questo è difficile da dire oggi.
Il suggerimento del nome è questo di Manuel da Valenza: vino.
Mi dà una bottiglia di vino?
Vino.
Con la linetta.
Ecco, non so se devo chiedere a te, Alberto, se hai notato che la gente beve meno, o comunque tu bevi meno se vai fuori.
No, i dati statistici sono inequivocabili da questo punto di vista. Se si beve meno, si beve meglio probabilmente, però si beve meno.
No, ma io dico anche per il codice della strada ultimo, cioè perché molti ristoratori dicono c'è più paura adesso.
Allora, questo non so dirlo, anche perché è troppo recente probabilmente per avere dati consolidati, però la sensazione probabilmente è questa, e in ogni caso questo si inserisce in un trend di riduzione del consumo di vino molto forte negli ultimi decenni.
Poi è anche vero che il vino ha anche essendo anche alcolico, in qualche modo una funzione sociale, cioè molti lo bevono magari per essere un po' più disinibiti.
Sì.
Quindi questa funzione col vino dealcolato verrà meno sicuramente, a meno che non basti sì, tenere in mano il bicchiere, ecco.
Forse per essere eleganti
c'è questo effetto immediato, basta che mettiti un succo di mirtillo, no? Che il colore esatto, è più o meno lo stesso e la funzione è uguale. Però caro Alberto Grandi, no, noi per il momento ti ringraziamo. Tutti i libri li trovate del professore, l'ultimo era Denominazione di origine inventata, giusto?
No, l'ultimo era La cucina italiana non esiste,
giusto, La cucina italiana non esiste,
con Daniele Soffiati
è rivenuto anche a presentarlo
dove ci eravamo visti noi, sì. Ricordo che eravamo sull'Appennino.
Ci eravamo visti a vicino a Fano, vicino a Fano ci eravamo visti, non mi ricordo
è
il
tutto
posto.
Molto bello questo momento di radio. ma è maniera, comunque una volta è venuto anche qui in studio,
sì, lo ricordo, è stato anche ospite a Trento,
sì, è stato anche ospite, esatto, a Trento,
sì, è vero, anche a Trento,
insomma praticamente siamo vicini di casa,
siamo
allora
parenti, sì,
Fano aveva fatto una canzone dedicata a Fano, sai,
che faceva così,
sì.
Ha avuto grande successo, devo dire. Grazie Alberto Grandi, un abbraccio, alla prossima occasione, attendiamo il tuo prossimo libro allora. Devo dire che vabbè, la gente ci scrive, chi dice che beve un po' meno, chi prende non più la bottiglia, però il concetto molto anglosassone del se guidi non bevi e gli altri invece che sono con te, se non vengono in macchina, possono bere tranquillamente come prima, vedo che fatica un po' a entrare nella mentalità italiana. Mentre Leonardo Manera manda a scrivere...
Sto rispondendo un attimo a un messaggio importante.
Fai pure tranquillamente, cioè potresti farlo durante la pubblicità, ma fallo.
Pronto?
In onda. Rispondi anche al telefono, sì. Tanto c'è la borsa con Deborah Rosciani. Vabbè, Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Diciamo che uno potrebbe anche pensare di tornare a casa in treno, ma rischia di stare in giro una notte.
Proprio non capisco perché faccia schifo la pasta di larve, ma non fa schifo non fanno schifo le interiora degli animali, la trippa.
A me fa schifo,
eccetera.
A me non piace, cioè adesso fa schifo è una
e le cervella.
Fa schifo è una, mi è venuto così istintivo, non si dice del cibo. Io non mangio i rognoni,
le cervella.
No, ricordo che una volta da piccolo mia mamma mi aveva dato il fegato, sai, perché c'è tanto sangue.
Ma lo scherzi, no, questo qua.
Ho ancora
persona, lo scherzi, no, col cibo.
Mi ricordo,
ecco, hai mai mangiato le palle di toro?
Allora, dico
questo. Queste cose mangiare sono quelle che non soddisfano la vita.
Ero in viaggio in Sudafrica.
E che uomo è una persona che ragiona così?
Ero in viaggio in Sudafrica con Francesca tanti anni fa. Ci siamo fermati in un autogrill, insomma, c'erano questi bei tramezzini. Ho preso un tramezzino, non ho visto bene, l'ho addentato, ho mangiato, ho detto, ma che gusto, e sono andato a vedere, era al kidney, al rene. Non ti dico, cioè, guarda.
E questo fa lo scherzi, no? Ce n'ha due di reni e poi ne trovano un tramezzino e si lamenta, ma che uomo sei?
Cioè, ma come si fa?
Uomo sei,
ma come si fa a fare un tramezzino al re? Cioè, non so, era prosciutto e re. Ma
lo
come si fa?
Stomaco dell'uomo verde, vedi Jerry Ragotto.
Però salutiamo
Reni, rognoni, interiore, salutiamo, cervello del toro.
Salutiamo i palermitani, salutiamo Pietro La Corte. Anch'io ho mangiato il pane
con la mezza. Il pane con la mezza, questo è mangiarlo, costo sì, di mangiare.
L'ho assaggiato a Palermo, no. Devo dire che è stata una dura prova. Scusate,
se vuoi mangiare
scusate,
finger food, mettetelo nel naso il finger. Vergogna!
Scusate, scusate, non era la milza di Manera, tra l'altro, quella tolta a Manera, ma però ecco, io sono
sta
più
gente che non sa apprezzare, cioè, il cibo verace.
Mangio la carne, non tantissima, ma insomma, rognoni, cervelle, milz. No,
bravo,
no,
bravo, continua
no,
a mangiare no, il finger food nei aperitivi milanesi, no, va per no, l'aperitivo. In corso Garibaldi, no. Bravo
Fabio da Livorno. Fabio, buongiorno. Stanno chiamando in tante.
Ciao, buongiorno.
Eccoci, Fabio, eccolo qua. Ciao.
Ciao. Faccio l'oste.
Eccoci, fai l'oste. E quindi
sono dall'altra parte del banco.
Se uno ti chiede un bel vino dealcolato,
senti, ne ho comprate 12 bottiglie.
12 bottiglie, ecco, per provare.
Di tipologie diverse.
Ok.
Perché io sono abituato a una cosa, non mi piace dire no a prescindere.
Giusto.
Sono un curioso come una scimmia, sono un sommelier professionista.
Ottimo.
Ed ecco che ho detto, ma li compro, investo in vino dealcolato, 12 bottiglie, le ho aperte tutte e 12. Non me la sento di proporle ai miei clienti.
Ah, cioè, perché non è vino. Allora, Fabio, però stai con noi. Stai con noi.
Perché è il succo di frutta.
Stai qui con noi perché
è succo d'uva senza alcol, dice
esatto,
lei.
Ci ha chiamato Giulio, giusto, da Trento, che mi dicono essere l'amministratore delegato di Zero Alcol, cioè vende vino dealcolato da 10 anni. Ah, ecco quello. Giulio da Trento.
Si è trovato male. Non
Giulio,
è contento dell'acquisto.
Giulio, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, volevo fare pubblicità.
No, qua non si fa pubblicità. È il vino dealcolato AD di Zero Alcol.
C'è qui dal telefono un suo detrattore, nel senso del suo prodotto.
Allora,
vediamo.
Giuriamo che è una carambata.
No. Attenzione, io non ho detto che non sono un detrattore.
Però
ho detto semplicemente che non me la sento di proporla ai miei ospiti,
ai miei
clienti. Perché i miei clienti, quando vengono a cercare del vino, cioè sono abbastanza nominati nella mia città, perché cercano dei vini particolari. Io non ho bottiglie blasonate,
sì,
ho
sì,
piccolissimi vignaioli, me li vado a cercare in giro per l'Italia, in giro per
sì,
l'Europa.
Però è giusto, Fabio, insomma, dice non è vino. Ecco, Giulio, visto che lei è amministratore delegato di Zero Alcol.
Com'è? È il nostro pane quotidiano da anni, diciamo, quindi anzi è un'ottima occasione per spiegare. Adesso non so se questo cliente abbia acquistato da noi da quanto tempo? Sì, comunque sì, ma l'ho acquistato un mese fa,
quindi recente,
ecco.
Recente,
comunque è il nostro pane quotidiano, nel senso che noi, se voi vedete anche le recensioni, abbiamo un ottimo posizionamento perché facciamo un tipo di consulenza che altre aziende non fanno, perché effettivamente è quello che consiglio sempre io, e non andare mai a proporlo come se fosse vino.
Diciamo però come si chiama? Come la dicitura qual è? Vino dealcolato.
Ma noi anni fa, ancora prima che venisse fuori la normativa, lo chiamavamo già vino dealcolato, dealcolizzato, però in realtà noi anche sui prodotti lo definiamo una bevanda analcolica.
Ah, ecco.
E tale dovrebbe essere trattata. Se il ristoratore in questione ci avesse chiamato, avesse parlato con me, gli avrei spiegato che forse l'avrebbe dovuto presentare in modo diverso, perché è evidente
No, ma non credo che l'abbia presentato come vino. No.
Attenzione, faccio chiarezza e non voglio essere un detrattore, perché assolutamente non è nel mio carattere e nemmeno nelle mie volontà. Io mi sono messo alla ricerca dei migliori vini e ho comprato quelli. Quindi,
però il peccato originale, che è stato detto anche in prima trasmissione, è farsi delle aspettative da vino. Insomma, diciamo che a livello di...
Però mi scusi Giulio, allora perché viene definito, lei dice dovremmo chiamarlo bevanda, perché però forse
bevanda analcolica,
però
bevanda
forse chiamarlo vino dealcolato serve a guadagnare un po' di fetta di mercato,
bisogna dargli un nome specifico.
Ma guardi, il problema è questo, che questo prodotto esiste da almeno 20 anni, se non di più, all'estero. Quando noi abbiamo creato la startup, abbiamo viaggiato all'estero, abbiamo anche fatto dei viaggi in Inghilterra dove esistevano già degli alcol free shop che vendevano questo tipo di prodotto,
sì.
Però lo vendevano sempre come alternativa. Dopodiché c'è stato tutto un cambiamento anche a livello normativo europeo. L'Italia è il mercato più difficile, infatti noi veniamo in Italia perché sa com'è, i gladiatori li formavano nell'arena invece che fare i politici in Parlamento. Quindi noi siamo abituati nel mercato più difficile in assoluto, però quello che ci tengo a dire è che anche la Francia, che ha una, penso, nessuno lo metta in dubbio, una tradizione vitivinicola sicuramente di altissimo livello, si è aperto questo mercato, ma non l'ha fatto, diciamo, andando a sostituire quello che è il vino, ma semplicemente a creare un'alternativa.
Come lo chiamano in Francia? Come lo chiamano, per curiosità? Lo chiamano...
Ma allora all'inizio lo definivano bevanda analcolica.
Forse è giusto così.
È più giusto.
No, però dopo ovviamente cambiando la normativa anche europea, perché poi sostanzialmente l'Italia si è adeguata, adesso lo si chiama vino d'alcolato, ma questo perché ha un'accezione commerciale come il caffè. Il caffè è caffè normale, il caffè decaffeinato, vi dicendo,
come
per dire il latte di soia, cioè il latte
non sarebbe, è chiaro, è vero.
Quindi il vino d'alcolato, però noi con tutti i clienti, e mi dispiace per questo cliente che chiama da Livorno, si è acquistato da noi, cerchiamo sempre di spiegare, fare una cultura. E poi, guardi, le dico mille, la verità è che più ci lavoriamo in questo settore da tanti anni, più scopriamo che la gente non conosce il vino, non conosce proprio
questo forse è vero.
Ma infatti come si fa a togliere, magari ne parlerò un'altra volta, l'alcol dal vino?
Allora, ci sono dei processi con dei macchinari industriali. All'estero normalmente si usa la distillazione sotto vuoto, tanto che i tedeschi l'avevano inventata e perfezionata decine di anni fa. Infatti i tedeschi sono dei grandi trasformatori di vino, ancora prima che se ne parlasse in Italia lo compravano quello italiano e ce lo rivendevano a noi in Italia. E invece molto spesso qua in Italia, anche noi lo facciamo produrre qua vicino a noi a Trento, usiamo l'osmosi inversa, sostanzialmente una filtrazione, si usano delle membrane
e quindi si dealcolizza,
esatto, l'alcol. Però è che
Giulio, sì. No, sa cos'è, che il tempo corre, tiranno, ma il tema è molto interessante, quindi lo riaffronteremo. Ripeto, è AD, amministratore delegato di Zero Alcol, ma siccome in radio non si fa pubblicità, Fabio da Livorno, dici un po' com'è il tuo locale, come si chiama, dov'è, che se passiamo da Livorno magari...
Ma guarda, è un locale stranissimo perché sono dentro un mercato del 1800, si chiama Le Vettovaglie, è dentro il mercato delle Vettovaglie e sono abbastanza noto perché a parte ero presidente della società della Fisar, quindi era abbastanza...
Vabbè, se siete a Livorno andate al mercato Le Vettovaglie e trovate Le Vettovaglie di
però,
Fabio.
Ecco, questi vini io li ho fatti provare anche ai miei clienti tester, che ai quali faccio assaggiare queste, scusate, bevande, entrare in qualsiasi fraintendimento, però li ho fatti provare ad alcuni miei clienti tester, appunto, a quali faccio provare i vini quando porto delle novità, e tutti sono rimasti un attimo
perplessi.
Vabbè, ma insomma, questo equivoco forse di base,
ho trovato
spiegato...
il nome però per questi tupi di vino,
attenzione,
lo chiamerei guidando, perché non si beve alcol per guidare.
Mi dia un guidando.
Mi dia una bottiglia di guidando.
Dai, ringraziamo tutti, sia l'amministratore delegato di Zero Alcol e Fabio delle Vettovaglie, Torino. Andate, Livorno, andate a trovarlo, perché ho detto Torino, non lo so. Vai, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Your keys up.
a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A breakup, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas.
Sono andato con tre amici, eravamo in quattro in un ristorante, uno chiaramente non ha bevuto e abbiamo passato una serata mesta. La persona che non beveva ci ha fatto pena, nonostante fosse un fratello per noi, quindi non andremo più.
No, vabbè.
O si beve o non si beve.
Anche questa è un po' amara come considerazione, cioè uno per divertirsi può solo bere.
Ma infatti, cioè...
Forse più che guidando calice, si beh. Potrebbe chiamare Guido.
Guido.
Guido, una bottiglia di Guido.
Vabbè, io mi fermerei qui, insomma. Mi fermerei qui. Vai.
Ma perché posso mangiare le larve che dice la Comunità Europea sì. E non posso mangiare le mie larve che sono quelle del caso Marzu, detto in sardo, il formaggio marzu,
infatti,
un pecorino che fa i vermi grazie
io,
alle uova di una mosca. Perché?
Io grazie, non dico lo vedo, dice buon appetito a voi, ma lo lascio lì. Va bene, va bene. Devo dire, ho ricevuto alcuni giorni una mail dalla mia commercialista sull'IRPEF, non ho neanche il coraggio di aprirla, cioè è lì, non la voglio aprire, non voglio sapere, no. Scusate.
Per questo noi siamo felici, quando voi ricevete le cartelle esattoriali e tremate,
sì.
Voi tremate sì. E noi dell'Agenzia delle Entrate godiamo.
Buongiorno.
Il vostro tremore è un effetto diretto sul nostro piacere.
Buongiorno, ragionier Crosta.
No,
si calmi subito. Dirigente dell'Agenzia delle Entrate.
Dirigente,
sì.
Questi sono tempi.
È rimasto dirigente anche col cambio.
Naturalmente.
È andato via il direttore.
Io faccio parte del Deep State, la parte più profonda dello Stato che non subisce mai variazioni, che rimane sempre al proprio posto grazie alla nostra professionalità. Anche in questi tempi duri, che sono duri per tutti.
Sì.
Non si sa come andrà il nuovo anno 2025, ma per fortuna noi abbiamo ricominciato a mandare a destra e a manca anche le cartelle esattoriali, anche quelle che non sono dovute.
Come?
Ma certo.
Ma se non sono dovute, perché?
Lo facciamo proprio perché immaginiamo lo sconcerto nel riceverle, il timore nell'aprirle, quel momento in cui le guardate e durante il tragitto in ascensore decidete se aprirle o meno, sudando.
Sì, io le apro subito, se arriva subito, verdi, verdine.
E mentre voi sudate, noi godiamo, io provo quel sottile piacere impagabile. Poi magari prendete appuntamento con l'Agenzia delle Entrate
sì.
E quando venite da noi sappiate una cosa.
Cosa?
Che noi qualcosa che non va lo troviamo sempre.
Aia,
sempre.
Aia,
sempre.
Aia.
Nessuno di voi
evasori
è esente dal peccato.
Evasori, cittadini.
Evasori! Non esistono cittadini non evasori. E quindi, siccome qualcosa che non va lo troviamo sempre, sanzioni
molte,
amministrative,
molte.
Denaro da pagare
molto
a fiumi più grandi del Po. E voi siete tutti gli affluenti, cari evasori, che contribuite a ingrossare questo fiume di sanzioni.
Bene.
E non illudetevi, prima o poi il fisco arriva sempre da tutti, nessuno può sparire da questo mondo senza aver ricevuto almeno un accertamento da parte dell'agenzia delle entrate. Anche Carlo Salvatore, che è completamente sconosciuto al fisco, mi risulta,
perché il nome non è esatto. Vabbè, niente,
provvederemo.
No,
le cartelle esattoriali noi le teniamo sempre in caldo, ma le mandiamo poco alla volta perché il piacere possa durare il più a lungo possibile. Piacere per noi e dolore e sofferenza per gli evasori.
C'è l'agenzia dei falconieri, siete.
Perché ognuno di voi nell'intimo è un evasore e noi siamo qui per farvi espiare i vostri peccati. In ogni periodo dell'anno, anche nelle recenti vacanze di Natale appena passate, mi sedevo su una panchina del parco in incognito.
Sì.
e se sentivo una parola sospetta da parte di qualcuno, per esempio Lamborghini, Ferrari,
sospetta,
champagne, verificavo al volo che non si trattasse, che non si stesse parlando magari di Elettra Lamborghini, e poi facevo scattare subito il controllo. Tra l'altro io sono un fan di Elettra Lamborghini. Guardo il video di qualche sua canzone e poi mi metto a twerkare tra i versamenti IVA e gli F24 pre-complicati, pre-compilati.
In ufficio, sì.
E poi c'è il nuovo redditometro, sempre aggiornato. Noi facciamo comunque delle verifiche sui vostri consumi. E in base a quello poi vi facciamo pagare le tasse.
Molto bene.
Perché ognuno di voi ha qualcosa da nascondere. Ognuno di voi consuma in modo non coerente rispetto alla dichiarazione dei redditi che fa. Per esempio lei, anche sì, lei, voi sì, a voi, casa tutti. Che ascoltate
Sinner che sta giocando.
Possedete un mestolo?
Eh beh, comunque, anche più di uno.
Bravi, bravissimi. Perché vi dilettate magari a cucinare, ma un mestolo in legno di mogano, in piuma di noce. Vi mettete lì a impastare, a mescolare gli ingredienti come dei provetti pasticceri. Quindi avete il mattarello, il ricettario, la sac à poche in piuma di noce, anche la sac à poche. L'avete comprata a Parigi nell'atelier di un falegname maître chocolatier. Oulala, le jetonfier, la tour Eiffel, le cordon bleu, le sac à poche. Schiacciate la crema pasticcera dentro gli stampini del muffin con la concentrazione di un chirurgo, solo che invece di salvare un fegato dovete salvare un flan. Quindi, visto che siamo quasi in chiusura, se avete un mestolo, reddito presunto 29 milioni di euro e su quali tasse da pagare fino alla morte.
Ma dai. No, no, sta, non twerchi sugli F24.
Va bene, va, fammi ricordare.
Sì.
Venerdì sono a Zola Predosa, sabato sono a Colonia Veneta, stasera a Zelig su Canale 5.
Ah, no, ma sabato avevi promesso di venire. No, venerdì avevi promesso di venire all'Urago Marinone, dove io presento il libro in sala consigliare alle 21. Venerdì.
Se faccio in tempo a tornare da Zola Predosa, che comincio alle 21, vengo.
Dai, venerdì tutti all'Urago Marinone, c'è anche Leonardo Manera. Lunedì sarò invece a Villa Santa. Quindi stasera Zelig e Milan-Girona? Di Champions League.
Fate voi, comunque. Fate voi. Dovrei essere, credo, intorno alle 10:30.
Cosa farai? Si può anticipare?
Buonasera.
Mariolino Pandoro?
Sì.
Ah, che bello, con Pisio?
Sì.
Ah, che bello. Va bene, allora non me lo perdo. A domani alle 9! Uno, nessuno, 100.000.